sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:30 minuti qui in diretta per la rassegna stampa di oggi, lunedì 16 ottobre. Come sempre partiremo dalle notizie di cronaca locale, sperando che non ci siano troppi articoli legati al cosiddetto degrado piuttosto che a battute sessiste di vario genere, sulle quali tra l'altro ci eravamo soffermati anche un po' nel corso della scorsa rassegna, ma soprattutto cercheremo di dare delle notizie interessanti dal territorio e dalle lotte che lo animano. E poi passeremo alla cronaca nazionale e a quella internazionale, concludendo come sempre con i prossimi appuntamenti qui nel Padovano. Quindi di nuovo ricordo i contatti della radio per poterci chiamare, per poterci suggerire iniziative piuttosto che collegamenti, piuttosto che critiche ovviamente costruttive, e quindi la mail contaminati@radiazione.info, ma anche la nostra pagina Twitter oppure quella Facebook. E quindi a tra pochissimo con le prime notizie dalla cronaca locale.
Ciao. Ciao.
Lampo mio, proprio in mezzo al cielo, era bruco balto mio, viso senza un pelo, la città sotto era un presidio, le luci del tramonto, la scia dell'aereo, facevano più bello un mondo, e lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puntane con solari, quei altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao.
di radio. È radiazione.
Eccoci quindi alle 9.36 minuti per iniziare questa rassegna stampa di oggi, lunedì 16 ottobre, e partendo proprio dalla cronaca locale, sicuramente insomma riscontriamo in maniera positiva che l'autunno insomma inizia ad arrivare, e con lui anche un po' il risveglio di alcune lotte, soprattutto quelle legate al mondo dell'istruzione pubblica. Infatti abbiamo visto anche come venerdì qua a Padova, tra le vie del centro, si sia snodato un corteo degli studenti medi, cioè degli studenti degli istituti e dei licei. E tra l'altro, a proposito di questo, anche nel corso della settimana, proprio prima di questa mobilitazione che era stata indetta per venerdì 13, ebbene già a metà settimana, giovedì, il Mattino di Padova si occupava di nuovo della vicenda del Selvatico, l'istituto d'arte poi diventato liceo piuttosto famoso qui a Padova, dove molti di noi insomma sono transitati, e difatti si è visto come gli studenti si siano mobilitati a difesa della propria scuola e soprattutto contro le cosiddette soluzioni che sono state trovate. Come mai? Ecco, la sede storica appunto di del Selvatico di fatto è stata chiusa dopo anni in cui insomma si ricordavano tutta una serie di problematiche strutturali. Il problema è che le sistemazioni che sono state trovate sfiorano l'inverosimile. Infatti si è visto come ad esempio nella sistemazione temporanea di via Belzoni manchi addirittura il telefono, mentre le studentesse denunciano anche atti di bullismo dei coetanei degli istituti vicini. Abbiamo anche sentito proprio la viva voce di alcune delle studentesse che difatti sono state praticamente confinate in dei sotterranei a fare lezione, sotterranei appunto di alcuni istituti tecnici che sono diciamo a prevalenza maschile. Ebbene insomma ne sono successe un po' di ogni, ma al di là di questo basti pensare al fatto che al posto della campanella vengono usate delle trombette da circo, oppure non c'è nemmeno nessuna fotocopiatrice, non c'è nessun telefono. Ad esempio i collaboratori scolastici si arrangiano con i propri cellulari personali, ma anche nessun apparecchio multimediale, poi spazi inadatti a ospitare i laboratori, e quindi insomma una situazione, quella denunciata dagli studenti del liceo Selvatico, che di fatto ha portato all'occupazione della scuola. E infatti la preside ha minacciato anche di chiamare la celere, ma da quello che abbiamo visto invece gli studenti insomma ben determinati giovedì sono partiti con un corteo spontaneo, e poi anche venerdì durante l'iniziativa invece più pubblicizzata ovviamente in occasione della mobilitazione, ebbene sono di nuovo scesi in piazza portando un po' i loro contenuti. E di fatto per la sistemazione dell'edificio di Largo Meneghetti, quello insomma che un po' tutti noi conosciamo, che porta la firma di Giuseppe Iappelli, ecco, per questa sistemazione si prevedono 4 milioni e mezzo di euro per intervenire sulla sede storica, ma ovviamente questi soldi insomma negli anni non si sono ancora visti. E per l'appunto senz'altro dopo una serie di anni in cui a Padova non si è mosso molto a livello studentesco, ecco, le giornate di giovedì e venerdì invece sono state particolarmente frizzanti.
Sì, sono state particolarmente accese, diciamo. E le premesse anche per venerdì erano buone, vista insomma la partecipazione alla manifestazione spontanea da parte degli studenti e delle studentesse del Selvatico. Per aggiungere una questione, vorremmo anche precisare il fatto che le alte dirigenze della provincia, le alte dirigenze del Selvatico, insomma tutti coloro che da questa scuola traggono profitto, non si sono fatti mancare i grandi festeggiamenti per il 150° anno di questa scuola. Insomma, quindi vedevamo da tempo questi dirigenti che propagandavano l'eccellenza di questa scuola, propagandavano insomma il fatto che fosse uno dei licei artistici più importanti di Padova, del Veneto, se non di tutto il nord Italia. E casualità, insomma, proprio durante il festeggiamento di questi 150 anni abbiamo visto la principale sede venire abbandonata, insomma sembra quasi una presa in giro, una bella beffa, e gli studenti sono pienamente consapevoli, insomma, di questa presa in giro, ed è anche per questo motivo che hanno deciso di esprimere, insomma, tutto il loro dissenso, hanno deciso di scendere in strada giovedì e hanno deciso anche di andare in un presidio molto tranquillo venerdì dopo il corteo alla mostra per i 150 anni che veniva organizzata appunto da questi dirigenti vicino a Piazzale Boschetti. E per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, abbiamo visto esprimere, insomma, da parte degli studenti in tutte le piazze, in tutte le piazze italiane una netta opposizione a quella che è l'alternanza scuola-lavoro, a quello che è l'alternanza scuola-lavoro gratuito, lavoro scuola-sfruttamento, diciamo. Esatto. E che ha visto, insomma, ritornare anche con un bel corteo abbastanza partecipato che non si vedeva da qualche anno anche qui a Padova. Tutte le realtà infatti si sono espresse, chi con delle forme, chi in altri, insomma, fino a giungere a fine corteo davanti al comune o comunque lungo le piazze in assemblee spontanee, eccetera. Naturalmente questa espressione, insomma, di dissenso non è molto ben vista dalle istituzioni che cercano in qualche modo di assorbirla dicendo di essere anche loro contro questo lavoro gratuito, quando in realtà sono i primi ad averla voluta. Lo stesso i sindacati confederali, abbiamo letto, insomma, le dichiarazioni della Camusso che non è possibile che gli studenti vengano sfruttati, quando in realtà non ha mosso un dito negli ultimi anni per arginare questa situazione.
Anzi, addirittura c'erano state delle dichiarazioni in cui, proprio di fronte all'evidenza palese dello sfruttamento, ad esempio in aziende come McDonald's, la Camusso infatti aveva detto, ecco, insomma, si è persa una grande opportunità di formazione per i nostri studenti, quindi insomma l'aveva chiamata così, un'opportunità appunto.
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E naturalmente, insomma, per quello che dicevamo, per questa grande volontà di esprimersi da parte degli studenti, non si sono fatte attendere delle ripercussioni in un clima in cui il fascismo ritorna a farsi sentire con sempre più giovani che ci si avvicinano, e naturalmente giunge notizia che davanti a un istituto qua di Padova, il Valle, in Arcella, due ragazzi del coordinamento degli studenti medi che si erano espressi, insomma, si erano distinti durante la manifestazione di venerdì 13, sono stati aggrediti il giorno successivo da alcuni militanti di estrema destra proprio davanti al loro istituto. E come dice il post del coordinamento degli studenti medi, l'intento di questa azione squadrista era palese, cercare cioè di imporsi con l'intimidazione nel tentativo di mascherare la propria nullità politica su chi ha il coraggio di esporsi pubblicamente nelle questioni più importanti del proprio tempo. E infatti il coordinamento degli studenti medi aveva dimostrato il giorno prima di essere una realtà viva e vitale, capace di raccogliere attorno a sé tante persone durante il corteo.
Sì, mi vengono anche da fare due considerazioni rispetto a questa aggressione. Insomma, la prima, quello che leggiamo anche da questo post via Facebook, è il fatto che questa aggressione non abbia portato né a ferite né tantomeno a paura, ma anzi l'antifascismo nelle scuole sicuramente sta anche vivendo un periodo in cui viene vissuto molto di più, proprio perché anche questi personaggi insomma sono sempre più si palesano sempre più anche con i loro manifesti e con i loro volantini deliranti, in cui ad esempio l'anno scorso insomma facevano tutta una serie di richieste dove probabilmente l'unica cosa sensata era l'opposizione al contributo volontario, che tanto volontario non è, ma di fatto insomma viene richiesto da ogni scuola, mentre tutti gli altri punti avevano davvero dell'inverosimile nei termini insomma di una xenofobia e di un razzismo proprio palesi. E oltre a questo, quello che mi viene da notare è il fatto che non a caso, proprio quando ci sono delle mobilitazioni e gli studenti scendono in piazza, così come accade anche nel mondo del lavoro, quando i lavoratori alzano la testa, ebbene i fascisti sono sempre presenti a fare la loro funzione, che come ben sappiamo è quella di servi dei padroni e di questo status quo. Quindi per l'appunto era anche da un po' di tempo che non si registravano aggressioni nelle scuole rispetto a questo, ma non a caso, per l'appunto, a una sola giornata di distanza dalla mobilitazione di venerdì è accaduto questo appunto in un istituto scolastico del quartiere Arcella. Ovviamente rispetto alla presenza dei fascisti nelle scuole, che magari non è numericamente rilevante, però è abbastanza odiosa rispetto anche ai manifesti che attaccano fuori dagli istituti, beh, senz'altro insomma l'antifascismo va ancora una volta rilanciato e praticato. Ovviamente la nostra solidarietà poi ai due studenti che sono stati aggrediti, altra considerazione come sempre in 10 contro 2, quindi a quanto pare lo
e
sport...
non ce l'hanno fatta.
Tra l'altro, ma lo sport preferito insomma di questi loschi figuri è sempre quello insomma di aggredire non tanto uno a uno, ma bensì 10 contro 1, insomma, ma queste insomma sono cose piuttosto note.
E sollevarti, cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti, non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro pareti si divorano il tuo tempo, qua fuori è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa, maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta, la speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta, coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza.
Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta,
chi si distende sopra il suolo. Conferma che sei solo, che sei solamente un ruolo. Sei un numero, un corpo in una gabbia, la rabbia chiusa in cella. Un angelo che spera una preghiera alla tua stella. Maledetto, che ha insinuato in noi il sospetto. Maledetto, quel destino che ci chiama al suo cospetto. Maledetta l'attitudine, la voglia, l'inquietudine, la gioia sovversiva di turbare il loro ordine. Una rondine, annuncio una stagione, caldo in previsione. Vai là, fa soffocante la routine della prigione. La ragione circondata dalle sbarre. Siamo ancora in piedi ma ci sparano alle spalle. Tu sei libero se scegli, sei libero se sbagli. Rispondi, picchi a chi ti invita a far bagagli. Abbagli nella nostra testa, sono tutto ciò che resta. Se la società è impazzita affonda in mezzo alla tempesta. Detesta chi predica e indottrina, chi parla e non combina. Tutta la mia stima va per l'uomo che si ostina. Tu ricordo ogni mattina, il sole sorge ancora al di là della cortina.
Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, miccia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, miccia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta.
Move it, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci 9:52 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 16 ottobre. La cronaca locale del Gazzettino che abbiamo qui in cartaceo sotto mano ci parla di nuovo della domenica ecologica, quella che avrebbe dovuto essere ieri, e di fatti si parla di una città desolata e di una polemica che scoppia rispetto al cosiddetto blocco totale, insomma, che è stato tutt'altro tranne che totale. Infatti, dopo i paletti dell'assessore Bressa, l'attacco di Conte di Area Civica al sindaco, dice scelta ideologica, Giordani deve riflettere, e poi nessun controllo, una presa in giro. Quindi, insomma, si invocano i vigili, che però, insomma, da qualche parte c'erano, anche se non fermavano nessuna delle auto che via via transitavano, piuttosto numerose, nonostante appunto il blocco previsto dalle 11 alle 17. Quindi una domenica ecologica che di nuovo scatena le polemiche, e che fosse nata sotto una cattiva stella era chiaro un po' a tutti. Da circa un mese, infatti, nonostante qualche passo indietro dell'assessore alla mobilità Arturo Lorenzoni, che ha ridotto il perimetro della zona interdetta al traffico, le associazioni di categoria, nessuna esclusa, hanno cannoneggiato in direzione di Palazzo Moroni contro la decisione di bloccare il traffico appunto all'interno dell'anello delle tangenziali. Ma l'eco domenica rischia anche di spaccare la maggioranza. Non è un mistero, infatti, che l'assessore Dem al commercio Antonio Bressa abbia fatto di tutto per mitigare i provvedimenti di Lorenzoni, andando così incontro alle richieste delle associazioni di categoria. Ieri però ad uscire allo scoperto è stato Antonio Conte, già direttore di APS Holding e soprattutto candidato alle ultime elezioni con Area Civica, la lista centrista che ha appoggiato già al primo turno la corsa di Sergio Giordani. Altro che blocco del traffico, qua siamo di fronte a una vera e propria presa in giro. Verso mezzogiorno, via Tiziano Aspetti e viale Arcella si presentavano come delle vere e proprie autostrade, con centinaia di auto che sfrecciavano e nessun vigile a far rispettare il blocco. E poi, vabbè, qui tutta una serie, insomma, di affermazioni e di attacchi. Molti padovani, invece, che abitano fuori città, sapendo della domenica ecologica, hanno preferito tenersi lontani da Padova. In compenso, in città si circola liberamente. E poi, di nuovo, l'ex assessore al commercio Eleonora Mosco, vabbè, che potrebbe anche, insomma, evitare di esprimersi, ma ha commentato comunque la foto postata su Twitter dalla vicepresidente dell'APPE Federica Luni della pasticceria Estense, in cui si vede il suo locale pieno prima delle 11 e poi completamente deserto subito dopo. Quindi tutta una serie di malumori, senza addentrarci, ecco, nelle varie testimonianze che qui sono raccolte a pagina 3. E quindi ecco una prima vera domenica ecologica che invece si è trasformata un po' in un caso politico e in tutta una serie di malumori. Tra l'altro malumori emersi anche su altri fronti, ad esempio le nuove linee del tram, ma anche il nuovo punto vendita Leroy Merlin, che tra l'altro proprio molto vicino al nostro quartiere da cui stiamo trasmettendo, quindi da Piazzetta Caduti della Resistenza, rischia infatti di tradursi in una nuova colata di cemento che prevede un altro cavalcavia parallelo a quello di via Vicenza che porta a Chiesa Nuova, oltre poi a un allargamento di Corso Australia e appunto a, all'installazione, diciamo così, di Leroy Merlin, come se già non ci fossero abbastanza centri commerciali e quant'altro nella, nella nostra zona.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione! Non avere mal di testa, ascolta radiazione!
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa.
Insomma, un jingle che parte da solo e che tra l'altro è anche un po' tagliato nel suo finale, che dice non avere mal di testa, ascolta radiazione, ovviamente ci accodiamo a, a questo jingle. Tra l'altro, se ieri era una domenica ecologica, che poi non lo è stata, era però senz'altro una domenica radioattiva, perché qui in Piazzetta Caduti della Resistenza c'è stato il pranzo di radiazione, pranzo benefit appunto per migliorare la nostra strumentazione che, come sapete, man mano scricchiola e non poco, però insomma cerchiamo di portare avanti insomma le rassegne, i programmi e le interviste nonostante questo, ma facendo anche un piccolo investimento per comprare dei nuovi computer. Quindi insomma il pranzo di ieri, oltre che a tutta una serie di aggiornamenti sulle nostre trasmissioni e sui nostri progetti, andava anche verso un benefit proprio per l'acquisto, ecco, e il miglioramento della strumentazione. E leggevamo...
E chi non c'era può anche rosicare per essersi perso un buonissimo pranzo, insomma, della domenica, ma magari per colpa del blocco del traffico di cui parlavamo prima.
Sì, comunque se qualcuno all'ascolto volesse anche da distante contribuire al progetto della radio, come sempre ricordiamo che ci sono tutte le indicazioni sul nostro sito, insomma, sulla parte a destra, ricordando che per qualsiasi donazione libera di qualsiasi tipo, anche 5 euro ovviamente, diamo un ringraziamento fin da subito, ricordando che ovviamente chi fa informazione in radio lo fa appunto in maniera assolutamente, assolutamente gratuita, e anche tutto ciò che riguarda appunto il nostro autofinanziamento viene proprio dalle iniziative benefit come quella di ieri. E in ogni caso, dicevamo poco fa, prima dei due jingle che sono partiti attaccati, dicevamo che la domenica ecologica ha riscosso una particolare tensione ai malumori all'interno della giunta, ma la vicenda di Leroy Merlin piuttosto che quella dei tram non è l'unica vicenda che scatena dei problemi all'interno del comune, e tra l'altro poi un dibattito che si amplia
da mesi, anni addirittura.
Sì, che si protrae da anni, ma che poi si amplia anche all'università, alla regione, a molti altri enti. Ebbene, parliamo infatti del dibattito sul policlinico, e quindi andiamo a vedere, rispetto al fatto che la sanità ovviamente è uno dei temi anche che ci interessa di più come diritto, insomma, fondamentale, andiamo a vedere come si sta rinnovando, diciamo così, questo dibattito, questo balletto di cifre e di luoghi rispetto al policlinico. E quindi insomma siamo a pagina 2 del Gazzettino di Padova.
Assolutamente, ormai da vari lunedì parliamo sempre della questione ospedali, e diciamo che si acuisce lo scontro tra una parte e l'altra, tra i vari personaggi, insomma, di questa telenovelas, che meglio non può essere esemplificata se non dal titolo, dal secondo titolo di questa pagina, che è Padova Ovest, no Est, anzi Stanga, dal 2015 tanti progetti e nulla di fatto. Insomma, in questa cornice poi vediamo conferenze stampa venire interrotte dalla parte opposta, vediamo un Bitonci che entra durante la conferenza stampa di Giordani con degli striscioni, quasi che stesse davvero facendo politica. Insomma, andiamo a leggere questo articolo e questo nuovo appuntamento sull'ospedale. L'articolo titola "Ospedale, in municipio si annuncia una battaglia". Dopo il blitz dei leghisti e le garanzie del sindaco, oggi il consiglio, mozione di Bitonci ancora in coda. Un altro consiglio comunale ad alta tensione, quello in programma questa sera alle 18, potrebbe essere l'ennesima seduta bollente del parlamentino di Palazzo Moroni. Un consiglio che arriva a pochi giorni di distanza dal blitz dei leghisti guidati dall'ex sindaco Massimo Bitonci, che venerdì scorso hanno interrotto la conferenza stampa del sindaco Sergio Giordani. Conferenza stampa in cui veniva presentato il progetto del nuovo polo ospedaliero in via Giustiniani. Ma contro cosa protestavano i leghisti? Contro la decisione della conferenza dei capigruppo, che giovedì scorso ha deciso di inserire soltanto al penultimo punto dell'ordine del giorno la mozione, primo firmatario Bitonci, in cui si chiede di convocare un consiglio comunale interamente dedicato al nuovo ospedale. Argomenti di questo tipo vanno discussi all'inizio dei lavori, non a mezzanotte quando non c'è più nessuno e i giornalisti se ne sono già andati. La nostra mozione è stata messa invece dopo quella sulla pace nel mondo. Il sindaco modifichi l'ordine del giorno del consiglio di lunedì. Inviti Zaia, Rizzuto e Plebani e si inizia a parlare del nuovo ospedale dalle 18. Se non vuoi offendere il consiglio comunale, metti in discussione la mozione in prima serata. Ha urlato in quell'occasione l'ex sindaco in direzione del suo successore. Dopo alcuni attimi di tensione, Giordani si è impegnato ad anticipare la discussione, quindi i contestatori hanno lasciato la sala Paladin. Questa sera però le cose potrebbero andare diversamente. L'ordine del giorno dell'assemblea è rimasto infatti lo stesso di giovedì scorso e il dispositivo che vede come prima firmatario Bitonci è rimasto al suo posto. Insomma, si stanno prendendo in giro l'uno con l'altro senza esclusione di colpi. Se pensano con atti squadristi di imporre la loro volontà alla maggioranza, si sbagliano di grosso, si sussurra i piani alti di Palazzo Moroni. A quanto pare di capire, infatti, il sindaco sarebbe disponibile sia a parlare di ospedale in prima serata, ma certo non stravolgendo l'ordine del giorno, che è giusto ricordarlo, viene deciso dai capigruppo in consiglio. Insomma, il centrosinistra non avrebbe alcuna intenzione di farsi dettare l'agenda da chi prima si è fatto cacciare dai suoi e poi è stato bocciato dai padovani, si sussurra ancora in municipio. Una presa di posizione che con ogni probabilità difficilmente rimarrà senza conseguenze. Fin dal primo consiglio comunale, infatti, il centrodestra ad ogni seduta dell'assemblea è andato allo scontro frontale con la maggioranza. Insomma, qui leggiamo continuamente una sorta di tiritera, di tira e molla tra i vari gruppi consigliari che comunque stanno giocando con centinaia e centinaia di milioni di progetto senza arrivare mai ad una scelta decisa, che comunque non sappiamo se, anzi, siamo assolutamente sicuri che non garantirà una sanità molto più efficiente per il cittadino.
Sì, infatti è interessante notare, sempre stando un po' attenti ai termini che vengono utilizzati nei titoli, il fatto che qui si parli di ospedale, che ovviamente viene scritto proprio nel titolo. Tra l'altro, già solo il fatto che si chiami azienda ospedaliera anziché ospedale, insomma, dovrebbe dircela lunga rispetto alle logiche di profitto che ci stanno dietro. Però, insomma, si parla di ospedale e non c'è nessun minimo accenno proprio ai cittadini, cioè a tutti coloro, insomma, che devono usufruire, insomma, dell'ospedale, vuoi per visite o per qualsiasi cosa, insomma, che sia inerente alla sanità. Che recarsi in ospedale sia praticamente ormai una difficoltà estrema da ogni punto di vista, perché ci si imbatte innanzitutto in code allucinanti, per cui anche se vai, come magari è stato il mio caso, anche se vai a prenotare una visita per l'anestesia, perché ad esempio devi partorire a settembre e questo lo fai tipo a febbraio, ti dicono che la prima opzione disponibile è il 1° ottobre. Quindi, insomma,
senza, allora.
Assolutamente è andata così, perché a pagamento non ci andavo. E difatti, insomma, ci si imbatte in code allucinanti, insomma, in mesi se non anni di attesa anche per esami urgenti, e poi di fatto, anche se si ha un reddito piuttosto basso, ci si becca, insomma, pure il ticket da pagare. Se non si va poi in ospedale in autobus o in bicicletta, perché magari, insomma, si viene da distante e ci si reca in macchina, oppure si sta male e giustamente si va in macchina in fretta e furia, ebbene forse si fa prima, ecco, a entrare nel parcheggio a pagamento, che non a caso è proprio lì in fianco, perché trovare parcheggio gratuito all'interno dell'ospedale è praticamente un terno all'otto. Quindi senz'altro anche la tematica del parcheggio è particolarmente scottante, ma lo scenario verso cui si va, come abbiamo detto tante volte, è quello proprio di un ospedale in project financing. E tutti gli ospedali, o meglio gran parte degli ospedali in project financing, ad esempio come quello di Massa Carrara, vedono anche l'effetto collaterale di un parcheggio a pagamento gestito, insomma, da un'altra cooperativa. Quindi ecco, quando si parla di project financing, senz'altro si sa anche che non solo ci sono dei danni ai lavoratori che già lavorano per l'appunto all'interno della struttura ospedaliera, ma poi dei danni anche al cittadino, che non solo viene magari dimesso con svariati giorni di anticipo per levarselo, insomma, di mezzo, ma ecco, anche andando all'ospedale ci si trova, insomma, a dover mettere i 2 euro per poter pagare il parchimetro. Questo appunto è il caso dell'ospedale di Massa Carrara, e nel caso in cui si voglia anche approfondire la cosa, ricordo che digitando proprio project financing anche come chiave di ricerca sul nostro sito, vi dovrebbe venire fuori un'intervista che avevamo fatto circa un anno fa, o forse anche qualcosina di più, a una lavoratrice dell'ospedale appunto di Massa, del nuovo ospedale delle Apuane, che aveva ben spiegato in cosa si traduce il project financing quando si parla di sanità pubblica.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Everybody looking for, everybody dance all week.
Eccoci allora, 10 e 11 minuti, sempre qua in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di stamattina, lunedì 16 ottobre, e per l'appunto le prime pagine del Gazzettino ci danno un po' di notizie rispetto all'autonomia del Veneto, quindi al referendum appunto che si terrà domenica. Su questo insomma non ci dilunghiamo più di tanto, perché anche in questo caso insomma si legge come da Venezia a Belluno gli industriali siano schierati per il referendum, e quindi dopo Treviso le altre territoriali si esprimono a favore di voto e sì. E poi anche Salvini arriva a dire la Catalogna è un'altra cosa, insomma meno male che lo ammette, visto
dopo aver
che...
cavalcato però l'onda di quello che stava succedendo in Catalogna.
Sì, assolutamente. Infatti, tra l'altro, a proposito di Catalogna, vi segnaliamo che sul nostro sito, nella sezione delle ultime interviste, c'è un ulteriore contributo appunto che è stato realizzato questo weekend, e infatti con la corrispondenza proprio di una compagna direttamente dalla Catalogna. Quindi una consigliera comunale di Barcellona di candidatura di Unidad Popular, e con lei insomma si sono visti un po' quelli che sono stati gli eventi dell'ultima settimana in Catalogna, proprio a partire da martedì scorso, quando si è dichiarata l'indipendenza, sospendendone però praticamente 10 secondi dopo gli effetti. E infatti insomma senz'altro questa vicenda, come dire, anche un po' palesato come di sicuro rivendicazioni di questo tipo insomma siano del popolo e non insomma di chi poi sospende subito gli effetti della volontà popolare. Comunque consigliamo l'ascolto di questa intervista appunto nella sezione in alto del nostro sito, dove tra l'altro trovate anche un ulteriore contributo, questo invece rispetto a una lotta per fermare la guerra, e parliamo infatti dell'operazione Joint Stars e della corrispondenza di un compagno di Aforas, compagni appunto di questa rete sarda che più volte abbiamo sentito ai nostri microfoni e che abbiamo anche ospitato alla festa di Radiazione a luglio al Parco Milkovic. E difatti un compagno della rete Aforas si è collegato con noi dalla manifestazione proprio di ieri l'altro, di sabato 14, mobilitazione che ha percorso le strade di Cagliari proprio per ribadire un secco rifiuto della popolazione alla militarizzazione del proprio territorio. Come mai quest'ulteriore manifestazione? Ecco, dal 14 al 29 ottobre avrà luogo infatti in Sardegna l'esercitazione delle forze navali NATO e della forza marittima europea più grande dell'anno, quindi la Joint Stars 2017. Il poligono di Teulada, direi piuttosto tristemente famoso, sarà teatro di 10 giorni di esercitazioni nelle principali forme di combattimento via mare e via terra, e per più di queste due settimane il porto di Cagliari ospiterà, per così dire, le navi militari e i sommergibili a propulsione nucleare presenti. Quindi anche in questo caso insomma una mobilitazione a difesa del territorio e contro la guerra imperialista, e ovviamente consigliamo, al di là insomma di questa breve riassunto, consigliamo l'ascolto dell'intervista che è stata pubblicata ieri. E tornando a noi, per l'appunto Salvini afferma la Catalogna è un'altra cosa e dice: rispetto a Barcellona il nostro voto è legittimo,
non vuole guai, diciamo.
Siamo veramente all'inverosimile. Comunque qui ci sono tutta una serie di personaggi, insomma, tra l'altro piuttosto tristi, a pagina 4 che acclamano insomma il referendum e il sì, ma piuttosto noi ci spostiamo nella pagina successiva per vedere un po' quali sono invece le manovre un po' più importanti rispetto al governo, in cosa si traducono questi annunci propagandistici e ovviamente cosa ne viene in tasca anche ai padroni in questi termini. Quindi vediamo come oggi ci sia sì, al voto la manovra, appunto a pagina 5.
Vediamo infatti come il Consiglio dei Ministri approverà oggi, appunto con questa legge di bilancio, la manovra economica di 20 miliardi. Insomma, vediamo come decideranno di spartire questi 20 miliardi e cosa ce ne ritornerà nelle nostre tasche, anzi cosa verrà tolto molto probabilmente dalle nostre tasche. 20 miliardi è la dimensione quindi di questa manovra economica che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con la legge di bilancio. Tanto valgono complessivamente le misure messe in cantiere, compresa la completa cancellazione per il 2018 dei previsti aumenti dell'IVA, anche se in realtà per finanziarli il governo attinge per oltre metà alla possibilità di fare maggior deficit concordato con l'Unione Europea. Le altre coperture sono in parte già state incluse nel decreto fiscale, a partire dalla riedizione della rottamazione delle cartelle, che andrà in Gazzetta Ufficiale proprio nella giornata di domani, e quindi sul piano formale potrà essere trattato come legislazione vigente. I numeri. I tecnici del Ministero dell'Economia di Palazzo Chigi saranno al lavoro quindi per far quadrare i numeri. I problemi che deve affrontare il governo sono anche politici, come sempre. C'è una forte pressione dei sindacati e della stessa maggioranza per dare un segnale almeno interlocutorio sul nodo dell'aumento di 5 mesi dei requisiti per la pensione, in primo luogo l'età per la vecchiaia che nel 2019 passerebbe a 67 anni. La richiesta è di rinviare di 6 mesi fino al prossimo giugno la scadenza entro la quale deve essere adottato il provvedimento amministrativo che, recependo i dati Istat sulla speranza di vita, ufficializzi lo scatto. Insomma, stanno attendendo altri dati per allontanare ancora di più la pensione. La legge prevede attualmente che questo decreto, del tutto automatico e senza spazi di mediazione politica, sia adottato un anno prima del passaggio ai nuovi requisiti, previsto appunto il 1 gennaio 2019. Rinviare sarebbe tecnicamente possibile, lascerebbe la decisione al prossimo esecutivo, dopo le elezioni. La controindicazione è che una mossa del genere sarebbe vista a livello internazionale come un primo passo verso la messa in discussione della riforma Fornero. È difficile che su questo il governo si pronunci nell'incontro con i sindacati previsto per domattina. In quella sede invece sarà ribadita l'intenzione di rendere più facile l'accesso all'APE sociale per lavoratrici con figli. Se si muoverà qualcosa in tema di speranza di vita, è più probabile che avvenga con un emendamento durante la discussione parlamentare. Il piatto forte della legge di bilancio resta il dimezzamento dei contributi sociali per 3 anni per i lavoratori fino a 29 anni assunti dal prossimo anno. Questa soglia di età serve a limitare il costo per lo Stato in termini di oneri figurativi, ma anche a rispondere alle obiezioni dell'Unione Europea su questo tipo di misure. Dovrebbe però esserci un anno di transizione, il prossimo, nel quale l'agevolazione contributiva spetterà anche ai lavoratori fino a 34 anni, a condizioni che si tratti del primo contratto. Confermate anche le misure per le politiche attive del lavoro, tra cui il rafforzamento in caso di crisi aziendali del ricorso all'assegno di ricollocazione. Sul super ticket sanitario applicato alla regione il governo darà un segnale, stanziando risorse per un suo parziale superamento. Sul fronte delle coperture il governo, che non vuole ritoccare nessuna aliquota fiscale, punta sul maggiore gettito derivante dalla lotta all'evasione. Già nel decreto fiscale è stato previsto, insieme alla rottamazione bis delle cartelle, il potenziamento dello split payment. I fornitori delle amministrazioni pubbliche anticipano allo Stato l'IVA sulle relative transazioni. Nella legge di bilancio troverà posto l'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti tra aziende private, e ci sarà anche una stretta sull'IVA nel settore dei carburanti. Una possibile rivisitazione delle agevolazioni fiscali sarebbe poi eventualmente inserita solo come clausola di salvaguardia. Infine, durante l'iter parlamentare saranno probabilmente inserite misure compensative a favore dei commercianti che devono accettare strumenti di pagamento elettronici. Insomma, in questa manovra vediamo inserite varie questioni, anche tra le più disparate, ma poniamo insomma l'accento sul fatto che i contributi che verranno versati ai lavoratori fino ai 29 anni saranno dimezzati. Questo è un dato perlomeno certo rispetto a questa manovra che verrà votata questa sera e che vede insomma il governo continuare ad attaccare la fascia più giovane di tutto quello che è il mondo del lavoro, come se dopo anni e anni di riforme insomma tutta questa generazione non fosse già stata precarizzata abbastanza con garanzia giovani, che ricordiamolo un ragazzo si registra al centro per l'impiego e si ritrova che come prime offerte ti viene subito proposto e ti dicono sì assolutamente, puoi rientrare in garanzia giovani, hai addirittura, come se fosse un privilegio, la possibilità di partecipare a numerosissimi tirocini con una retribuzione massima di 3 euro e mezzo all'ora.
Quando ti va bene, peraltro.
Assolutamente, quando ti va bene, poi te la pongono, sì, ci sono tirocini in cui puoi arrivare a guadagnare fino a 600 euro al mese, lavorando 40 ore a settimana, quindi effettivamente non vedo alcun guadagno da questa garanzia giovani. In più, se cominciano a dimezzare anche i contributi che le aziende versano nei confronti di questi lavoratori, siamo proprio alla frutta.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed Eccoci le 10 e 25 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna di oggi lunedì 16 ottobre e per l'appunto restando in ambito di cronaca nazionale alla quale siamo passati su InfoOut leggiamo anche come questo weekend si sia caratterizzato non solo dalle proteste insomma di cui abbiamo parlato degli studenti o della popolazione sarda in difesa del proprio territorio, ma sul fronte del lavoro il 14, quindi ieri l'altro alle 16 in piazza Carlo Alberto a Torino, sono confluiti i fattorini delle compagnie low cost di consegna a domicilio di derrate e prodotti prenotati online. Quindi questi ragazzi e ragazze a grandi pedalate senza alcuna garanzia di fatto vengono contattati insomma con lo squillo dell'app che hanno sul loro telefono e sulla loro bici e devono schizzare da una parte all'altra della città per consegnare appunto i pasti, il tutto insomma la modica cifra, se va bene, di 5 euro all'ora o giù di lì. E infatti in questo settore le rivendicazioni si stanno moltiplicando, si legge, perché si è arrivati a un livello di sfruttamento che non lascia spazio se non alla ribellione. E quindi un settore che vede tutta una serie anche di sigle che si stanno affermando, ad esempio anche ai nostri microfoni, proprio esattamente l'anno scorso avevamo parlato di Foodora, che senz'altro è particolarmente eccellente nel servire lo sfruttamento, e quindi ci eravamo chiesti cosa si nasconda dietro la semplicità e la velocità decantate da Foodora, e ne avevamo parlato proprio assieme a due riders di Milano e di Torino, dove infatti ecco anche l'altro giorno appunto si è svolta questa mobilitazione. Sicché insomma, anche se volete un po' saperne di più su InfoOut, sul link di Radio Blackout trovate l'intervista appunto di ieri l'altro, altrimenti sul nostro sito, mettendo Foodora sulla chiave di ricerca, vengono proprio fuori queste due interviste, una a Milano e una a Torino, che come dire, al di là della contingenza, ci spiegavano bene qual è il meccanismo di sfruttamento al suono della app rispetto alle consegne a domicilio.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Impossibile, fermarsi è impossibile. Svegliatevi gente, non è un treno in Val Susa. Sono i nostri soldi, mangiati da chi li usa. da uno stato di comodo, con la mafia collusa della vostra fiducia, di chi ne abusa. È la morte del mondo tra rifiuti e amianto, alzate le mani al cielo e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno ce lo insegna la storia, resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sotto una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia, Brescia e Bassogarda, fermarci è impossibile, verso Valico a Trento, fermarci è impossibile, Susa e Mugello, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
È solo un treno, ma l'interesse della casta, ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra, avete il vero in testa, la resistenza non si arresta, la testa non c'è svolta, champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta. Del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che fermerà. Il Parlamento fermerà la TAV, no garantito, un cantiere non è un forte convertito, questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito, fermarsi è impossibile, fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi, o i vostri silenzi, ignoranti e bigotti, io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Eccoci allora, 10 e 32 minuti di nuovo qua in diretta con la rassegna stampa di oggi lunedì 16 ottobre. Tra l'altro proprio nella scorsa rassegna eravamo rimasti piuttosto indignati da alcune frasi su un articolo qui del Gazzettino, perché si parlava appunto di cosiddetto accattonaggio e di una ragazza al semaforo di Via Venezia che faceva semplicemente la giocoliera, quindi tirando su due spicci per sopravvivere, al fianco invece di una ragazza, di una signora rom che puliva i vetri. Ebbene, rispetto a queste due figure il Gazzettino era riuscito insomma a ricamare tutta una storia per cui la giocoliera aveva insomma le sue movenze sexy e attirava l'attenzione degli automobilisti, mentre invece la signora rom non aveva nulla di sensuale. Questo era quanto è stato scritto appunto lunedì scorso, e insomma non ci sono ulteriori commenti da fare rispetto a questo tipo di giornalismo, però, che insomma si manifesta un po' anche nelle foto, perché siamo a pagina 3 e passiamo alla cronaca internazionale, parlando appunto di Austria e di cosiddetta svolta a Vienna rispetto alle elezioni, ma rispetto anche ai confini più stretti al Brennero. E proprio rispetto a quest'ultimi c'è la foto di una mobilitazione dove in effetti in primo piano ci sono praticamente due tette, cioè c'è una ragazza insomma molto prosperosa, quindi ecco, anche in questo senso le immagini tanto quanto le parole vengono scelte direi piuttosto ad hoc da questo tipo di giornalismo. E vediamo quindi un po' in cosa consiste questa svolta a Vienna.
Sì, diciamo che tra l'altro non solo le foto sono esemplificative, ma di questa spettacolarizzazione del corpo, di quello che è, ma anche i titoli con questo cavallo rampante che viene descritto, insomma, l'irresistibile ascesa del giovane Sebastian come titolo.
Ti interrompo subito per dire che consiglio, perché mi è venuto proprio un flash a sentire questo titolo, consiglio la lettura del libro di Kurt Gosweiler, a suo tempo introdotto da Adriana Chiaia, che si chiama L'irresistibile ascesa al potere di Hitler. È un libro editato dalla Zambon ed è veramente molto molto interessante.
Ecco, insomma, perché di destra si parla, di destra e ultradestra si parla comunque in questi articoli, in quanto c'è stato un po' un riassetto di quelli che sono gli schieramenti politici austriaci, e come un po' vediamo succedere in tutto il mondo, anche Anche in Austria si va sempre più in questa direzione. Il titolo dice infatti Kurz si prende l'Austria, ma è boom ultradestra, e come primo nodo da sciogliere, insomma, come al solito, c'è quello dei profughi. Quello dei profughi, quello dei confini con l'Italia, del Brennero, in cui già nei periodi passati, insomma, si erano registrate delle chiusure delle frontiere con tanto di cortei, insomma, contro queste chiusure, eccetera. E insomma, questo cavallino rampante, che ha appena 30 o 31 anni, ottiene la maggioranza alle elezioni. E Sebastian Kurz infatti ha stravinto le elezioni in Austria e sarà incaricato dal presidente Alexander Van der Bellen di formare il nuovo governo. Sarà con ogni probabilità il prossimo cancelliere della Repubblica Alpina, il 14esimo del dopoguerra e a 31 anni il più giovane di tutti i tempi. Consideriamo che a 27 era diventato ministro, era già ministro degli esteri, e colui infatti che aveva mandato tra l'altro tutto l'impianto repressivo austriaco al confine con l'Italia per fermare questa incredibile quanto fantomatica invasione dei profughi che tanto decantavano. E con lui la rotta vira a destra e sulle politiche di immigrazione si prevede una stretta. Esulta Kurz: prometto che da oggi lotterò con tutte le mie forze per cambiare questo paese, accetto questa responsabilità con grande umiltà. Sul campo uno scenario politico sparigliato, con incognite e novità. Al secondo posto di misura arriva il Partito Socialdemocratico del cancelliere uscente Christian Kern, tallonato con pochissimo scarto al terzo posto dai populisti della FPÖ di Heinz Christian Strache. Non so bene come si pronunci, mi dispiace insomma se la mia pronuncia non sarà corretta per i nomi di questi austriaci. Secondo le ultime proiezioni la OVP è arrivata al 31,7, un aumento del 7,7 rispetto alle elezioni del 2013, la SPÖ si è fermata al 26,9, lo stesso record negativo segnato 4 anni fa. La FPÖ è arrivata al 26 e in serata la lotta per il secondo posto fra SPÖ e FPÖ non era comunque ancora data per vinta al 100% dai socialdemocratici. Altra novità di notevole portata, oltre al sorpasso della OVP al primo posto, la scomparsa dei Verdi dal Consiglio nazionale, Parlamento federale, il partito degli ecologisti guidato da Ulrik Lunacek resta sotto la soglia di sbarramento, che in Austria è del 4%. Al loro posto invece entra la lista per Peter Pilz con 4,3%. Una rivincita del leader storico del movimento ecologista, che non era stato messo in un posto di suo gradimento sulla lista del partito, ha sbattuto la porta e fondato una sua lista poco prima delle elezioni. Infine il partito dei Neos, formazione recente di orientamento liberale e riformatore, si conferma in Parlamento con il 5,1%. E la conta dei voti per posta nel nuovo Consiglio nazionale, siederanno nella prossima legislatura dunque 5 partiti come ora, solo che al posto dei Verdi ci sarà la lista Pilz. La vittoria di Kurz significa per l'Austria una virata a destra, come già dicevano. I segnali del cambio di rotta si erano già manifestati da tempo a Vienna con la crisi dei migranti, cavalcata con forza soprattutto dai populisti di Strache, ma assecondata anche dalla OVP di Kurz e implicitamente anche dal governo di grande coalizione fra SPÖ e OVP, che aveva varato una serie di misure restrittive già nel 2016. Adesso il giovane cancelliere in pectore, per il giovane cancelliere in pectore ci sono diverse opzioni di governo. Quella più probabile è un'alleanza con la FPÖ, sarebbe la seconda dopo quella controversa nel 2000, quando il cancelliere Schüssel si alleò con la FPÖ di Haider, attirandosi le sanzioni bilaterali degli stati dell'Unione Europea.
Tra l'altro, citando Haider, citiamo anche il fatto che le strade sono antifasciste.
Ah, però. In tal caso, non si esclude però neanche una riedizione della grande coalizione con la SPÖ, solo con le parti inverse e la OVP al comando. In tal caso Kern non ci starebbe a fare il vice cancelliere, al suo posto arriverebbe l'attuale ministro della difesa Hans-Peter Doskozil. È probabile comunque con la FPÖ al governo un cancelliere Kurz che vorrà mantenere la linea dura promessa agli elettori. E infatti, passando all'articolo della pagina accanto, insomma di pagina 3, si legge subito: confini più stretti al Brennero, l'Italia è pronta al braccio di ferro. Dal ministro il nuovo cancelliere aveva già mandato l'esercito al nostro confine e lo scontro con Roma sembra inevitabile, soprattutto se Kurz governerà con la destra. Infatti avevamo già visto, come dicevamo prima, un po' le vicissitudini dell'anno passato, in cui il governo austriaco voleva chiudere totalmente le frontiere, aveva già insomma impostato i lavori, quando poi alla fine c'è stato un dietrofront voluto probabilmente dallo stesso governo, ma che aveva insomma voluto dare un segnale di come stavano cambiando le politiche all'interno dei confini austriaci. E ricordiamo comunque che si sono verificati dall'anno scorso dei casi molto particolari, ovvero che già su alcuni treni che partono da Verona e che si dirigono verso il Brennero, nonostante non abbia alcun potere, insomma, saliva direttamente la polizia austriaca a perquisire e controllare tutti coloro che, per cause di forza maggiore, sono nati con la pelle nera, pelle scura, insomma, non sono bianchi come noi e come loro, e insomma venivano perquisiti da una polizia che non ha alcun potere in un territorio su cui non dovrebbe avere alcun potere, dei fenomeni insomma quasi di apartheid. Senza alcuna motivazione, queste persone, sia che avevano visti, permessi di soggiorno eccetera, venivano comunque fatti scendere dai treni.
Só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura.
E allora alle 10:43 minuti, sicché ci stiamo avviando un po' verso la fine della trasmissione di questa rassegna di oggi, lunedì 16 ottobre, però rispetto alla cronaca internazionale facciamo un ultimo aggiornamento prima di passare agli appuntamenti qui a Padova, ad alcuni dei prossimi appuntamenti. E infatti siamo di nuovo su InfoOut con un articolo pubblicato ieri rispetto a Parigi alla ricerca di un capro espiatorio, quindi 29 anni di carcere nel processo simbolo del movimento contro la loi Travail. Pochi giorni fa sono state infatti pronunciate le sentenze a riguardo dei 9 imputati accusati di essere coinvolti nell'incendio di un'auto della polizia durante una manifestazione a Parigi a maggio del 2016 nel pieno del movimento contro la legge sul lavoro, un po' quella che potrebbe essere un Job Act d'Oltralpe. Solo 2 assolti, gli altri 7 invece condannati a 29 anni di carcere, in tutto a 5.000 euro di multa, con la pena più alta di 7 anni per un ragazzo ancora latitante. Le pene sono pesantissime, malgrado le incoerenze dell'accusa e la fragilità delle prove messe in luce durante le udienze, e per alcuni condannati il giudice ha addirittura sorpassato le richieste del PM, offrendo così ad Allianz, il sindacato di polizia più destrorso di Francia, una vittoria politica. Ricordiamo che i fatti sono accaduti durante la contestazione a un presidio che proprio Allianz aveva chiamato per protestare contro l'odio antipolizia, sviluppatosi durante un movimento che ha subito fin da subito una repressione fortissima da parte delle forze dell'ordine. Il sindacato appunto aveva ottenuto l'autorizzazione di riunirsi in Place de la République, vera e propria provocazione considerando che la piazza notoriamente da mesi era occupata da Nuit Debout ed era scenario di scontri quotidiani con le forze dell'ordine. L'appello per l'organizzazione di un contropresidio invece era stato accolto da numerose associazioni che lavorano contro le violenze della polizia, ma anche da militanti, da gruppi auto-organizzati e da moltissimi individui che in quei giorni partecipavano alla mobilitazione contro la riforma del mercato del lavoro dell'allora premier François Hollande. qualche centinaia di persone era poi partita in un corteo spontaneo che sulla sua strada aveva incontrato la famosa auto della polizia, e poi le immagini del poliziotto che scende dalla macchina e, commosso da professionista di arti marziali, fronteggia il manifestante, fa il giro dei media. Il governo chiede sanzioni esemplari e la posta in gioco si fa subito alta, quindi tentativo di omicidio, e poche ore dopo scattano i primi arresti preventivi di militanti antifascisti particolarmente attivi nel movimento. Poi, nei mesi successivi, si susseguono altri arresti, perquisizioni e ricerche, e la maggior parte inizia appunto a scontare, la maggior parte dei manifestanti e dei militanti inizia a scontare le misure cautelari in carcere. E, tra l'altro, viene segnalata la situazione di Cara, ragazza trans che è costretta a permanere in una prigione per uomini. Il resto dell'inchiesta invece è basato essenzialmente su reati d'opinione, e la principale testimonianza dell'accusa si rivela essere proprio quella di un agente, e questo poliziotto infatti appartiene alla stessa brigata, casualmente, che aveva redatto le famose note blanche, non so se l'ho pronunciato correttamente, ma questi appunti della polizia politica che servono proprio per dare fogli di via, che conosciamo bene anche noi, con l'obiettivo di vietare la partecipazione a cortei a determinate persone. E poi, insomma, tutta una serie di vengono ripercorse tutta una serie di mobilitazioni con i vari slogan, insomma, che hanno animato questi anni, e per concludere poi in bellezza, il presidente della Corte, rispetto a questa vicenda, ha affermato durante la sentenza: avete aggredito due persone perché sono poliziotti, un po' come altri aggrediscono i neri perché sono neri, quindi in barba invece alle...
Perché si nasce sbirro, a quanto pare.
Sì, in barba invece alle decine di giovani morti davvero sotto i colpi razzisti della polizia francese. Tra l'altro non solo la polizia francese, perché in generale, insomma, la polizia un po' ad ogni capo del mondo si rivela, insomma, si palesa assolutamente razzista. E poi, infine, a seguito del processo è girato un appello a ritrovarsi in serata per manifestare la propria solidarietà alle compagne e compagni in carcere tramite un corteo selvaggio che ha attraversato i quartieri settentrionali di Parigi, colpendo banche, negozi e commerci. Questo un po' l'aggiornamento su InfoOut rispetto, insomma, a questo processo che, come sempre accade rispetto a queste mobilitazioni, trova appunto il suo capro espiatorio.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Dal rosso dei campi le grida si alzan, la sbatta dal passo risuona imponente. Si alza Venezia con lo scettro in mano, si alza Venezia col volto sfregiato. Mili scelte ore, sangue sporco nelle vene,
piaga in sana sulla pelle,
leggiadria
in catena.
Salvate mercanti di frodi, e in questo mondo voi non siete accetti. Andate lontano, oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano, voi loro stentate. Con le armi, trancali e campielli, vieni impigliati con i loro fardelli. Una voce si alza con sto polivore, salviamo Venezia, facciamo l'ora. Alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Torniamo alle 10.52 al termine della rassegna stampa di questo lunedì, ricordando i prossimi appuntamenti che non dovrete perdere, insomma, in questa settimana, insomma, e nelle prossime a seguire. Partiamo subito con gli appuntamenti del Comitato di Lotta per la Casa, che sono il 18 ottobre, un mercoledì, se non sbaglio, alle ore 10. Ci si ritrova in un presidio sotto l'ufficio casa in via Tommaseo 60. E il 25 ottobre invece alle ore 10.30 in presidio sotto il comune in concomitanza all'incontro con il sindaco Giordani, che insomma dovrà rispondere alle famiglie sulla questione dell'emergenza abitativa. E infine il 28 ottobre per il pranzo popolare all'occupazione di via Facciolati 96, in previsione del 5 novembre, ad un anno esatto dall'occupazione, quando si terrà un'assemblea pubblica appunto nello stabile occupato.
Esatto, infatti ricordiamo anche che lo sportello si tiene, come ci ricorda il volantino che abbiamo qui sotto mano, ogni mercoledì dalle 18 alle 20 in via Varese al civico 10, quindi qua in piazzetta Caduti della Resistenza, ex piazzetta Togelli, quindi al capolinea dell'autobus 9. E oltre a questi appuntamenti importanti, che senz'altro rilanceremo anche nel corso delle prossime trasmissioni, ricordiamo un altro appuntamento sempre rispetto a questa settimana, ovvero venerdì 20, quando ci sarà, sempre qui in piazzetta Caduti della Resistenza, la presentazione del libro, assieme all'autore Francesco Carlucci, di Vita da Cani, storia di un emigrante rivoluzionario. Un testo infatti piuttosto corposo, ma assolutamente coinvolgente, e che ci dà uno spaccato della dittatura in Argentina degli anni 70, ma cercheremo anche di legare questo contributo anche all'ingerenza statunitense oggi in Sud America. Quindi come sempre il venerdì sera l'infospazio Chinatown sarà aperto con il consueto aperitivo a partire dalle 20 e con un buffet, ma dalle 21 appunto saremo assieme a Francesco Carlucci per parlare appunto del suo libro. E ulteriore invece scadenza che ricordiamo non è questa settimana bensì la prossima, ma sicuramente insomma ci torneremo sopra molto presto, è lo sciopero generale di tutte le categorie del 27 ottobre, quindi non di questo sabato ma del prossimo. E infatti abbiamo un altro volantino sotto mano promosso dal Comitato d'Agitazione per lo sciopero del 27 ottobre, ci indica infatti la data del 27 con il piazzale della stazione di Vicenza, quando dalle 10 si terrà un presidio di lavoratrici e lavoratori contro l'attacco al diritto di sciopero e di organizzazione nei posti di lavoro, contro la privatizzazione del trasporto ferroviario, la privatizzazione e i tagli nella sanità, ribadendo il no ad azienda zero, giù le mani dal trasporto pubblico locale, contro la legge Fornero e il Job Act e basta spese militari e guerre di rapina. Queste sono le parole d'ordine appunto su questo volantino, e quindi senz'altro insomma ci torneremo sopra per pubblicizzare ulteriormente questa iniziativa. Infine, per info e adesioni, qui c'è una mail, ovvero com.agitazione@gmail.com, rispetto proprio al comitato d'agitazione per lo sciopero del 27 ottobre, composto infatti da tutta una serie di lavoratrici e lavoratori di alcune fabbriche venete, ma anche di lavoratori dei trasporti e della sanità.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, alle 10:57 minuti, non per dare ulteriori notizie, non per dare ulteriori appuntamenti, ma solo per salutarvi e augurarvi insomma una buona giornata e invitarvi a rimanere in ascolto di Radiazione.
Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Saper che ci sei, lo sai, di te pochi godranno oramai.